L'economia delle città è un'economia complessa, ovviamente, che fa riferimento ai grandi player, anche istituzionali, anche che vengono dall'estero. Ad esempio, se io dovessi, anche qui da un osservatorio come quello romano, Roma è una città in parte in declino, non c'è nessuna grande banca di finanza internazionale che ha sede a Roma, e anche la BNL, la banca romana, è il player più importante. Mi risulta che tutti gli interventi superiori a 50 milioni di euro vengono ormai decisi a Parigi, e dobbiamo prendere atto anche di questa trasformazione, di questo che sta succedendo. Anche questo è un segno del declino, di quando non abbiamo fatto politica a supporto veramente di uno sviluppo della crescita della città, se ci ritroviamo queste situazioni. Quindi sicuramente noi abbiamo necessità di fare in modo che i grandi investitori internazionali vengano a Roma. I grandi investitori vengono a Roma se c'è un progetto. Non sono interessati all'ennesima area in periferia dove si costruisce l'ennesima villetta. Nessun investitore istituzionale, nessun fondo sovrano viene a una grande capitale a investire sull'ennesima quantità di metri cubi sparsa chissà dove. Ha bisogno di capire qual è il progetto che la città offre ai suoi cittadini e nella scala internazionale. Se c'è un progetto chiaro e ci sono dei luoghi dove questo progetto si realizza, si possono intercettare anche finanziamenti internazionali. C'è poi una finanza che ha una, come dire, più paziente, e c'è il no profit, e c'è la finanza, o meglio l'economia di comunità. Tutte queste forme devono convivere, non sono alternative. Io credo che noi non ci possiamo rassegnare il rischio di questo, del marcare eccessivamente la dimensione di questa, diciamo, di un'economia dal basso. È una deriva pauperista, dove noi non dobbiamo assolutamente rassegnarci a queste ipotesi, perché non è sostenibile il nostro livello di ricchezza con questa prospettiva. Dobbiamo però integrare tutte le forme, perché ci sono esempi di rigenerazione di piccoli nuclei, di piccoli quartieri, che possono tranquillamente essere date alla dimensione sociale. Ma questo non basta a tenere in piedi una capitale e a tenere in piedi un'ipotesi, una prospettiva di sviluppo. Non sono in alternativa, convivono. Se uno va a Londra, chiunque di noi, il grande capitale, il grande investimento finanziario convive con forme come Queen Street, che è una piccola comunità, anche se un po' radical chic, o altre forme di trasformazione, di sussistenza di questo tipo. È anche questo una capitale, la capacità di tenere, di essere inclusivi. Sull'ultima osservazione è proprio quello che dicevo io: i 728 milioni sono carta, è un numero su un foglio di carta. Dobbiamo uscire da questa prospettiva e rimettere in circolo, per il valore che effettivamente, io direi, per il valore sociale che quel bene può avere. In questo senso, la logica che certe volte viene assunta anche dai player istituzionali, in cui guardano il singolo immobile e cercano di capire quanto ci posso fare da questo singolo immobile, è una logica assolutamente, come dire, che mi è estranea dal momento in cui io guardo l'interesse che può avere la città a trasformare quell'area. Se io oggi ho una caserma nel centro di Roma, a pochi centinaia di metri dalla metropolitana, quello che mi interessa non è il valore massimo che posso raggiungere su quell'area, ma il modo o la misura con cui quell'area, o quella della trasformazione di quell'area, concorre al mio obiettivo di aumentare la residenza nel centro storico, insieme a tutte le altre cose. E magari a quale tipo di residenza porto nel centro storico? Se io lo valuto così e vorrei che il mio partner paziente, che magari proviene dallo Stato e che gestisce il risparmio degli italiani, fosse a fianco a questa ipotesi, non assumesse una logica tutta economicista, perché questa è la deriva. Cioè, se noi abbiamo tutto il debito pubblico che abbiamo, non lo risolviamo semplicemente caricando di valori finti delle trasformazioni immobiliari che non porteremo a casa, ma il debito si riduce anche se noi in quel comparto immobiliare, in quel compendio immobiliare, abbiamo fatto mercato, ma abbiamo anche dato casa a 2.000, a 1.000, a 500, a 50 persone che, risparmiando il 50% del loro reddito, lo immettono nei consumi, e quei consumi fanno girare l'economia del nostro paese. Quando si dice che il 70% degli italiani hanno casa, sapete che è come il mezzopollo di Trilussa: c'è chi lo mangia e c'è chi no. Poi dice mezzopollo, però c'è chi non l'ha mangiato. Allora, intanto nelle aree metropolitane non è il 70%, ma siamo al 56% dei proprietari. ma di questi il 15-20% ha un mutuo, quindi in realtà quelli che hanno la proprietà vera sono un 40% delle famiglie. Ciò vuol dire che c'è il 60% delle famiglie che vive nelle grandi città che dedica dal 30 al 70% del proprio reddito per mantenere la casa. E ci sorprendiamo che quando l'economia tira noi cresciamo meno degli altri paesi? Perché? L'asset principale della crescita è il consumo interno, ma se il 70% delle famiglie delle aree ricche devono trattenere queste risorse per dedicarle alla casa, quindi anche in questo modo si fa ricchezza e si produce ricchezza, non semplicemente aumentando il valore del cespite in modo tale che gli indicatori da portare a casa di cassa, deposito, come dire, siano buoni per poter essere premiati e fare carriera.